Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando costruisci la casa, dove si inizia? Prima di tutto, fondamento. Allora, stasera vogliamo parlare di un fondamento. Uno delle fondamenta della casa di un credente. Senza di questo, la casa crollerà. Non andrà su. Sarà un disastro. Con questo è già una ottima base per costruire. E questo si può iniziare prima della salvezza. Quindi è importante per i genitori di aiutare i figli, importante per chi cerca Dio di già mettersi in cammino in questa strada. E questo è chiaramente il comandamento di ringraziare, il comandamento di abbondare in ringraziamento. Allora, i comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti. 1 Giovanni 5,3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. E fra tutti i comandamenti, quello che in nessun modo potrebbe mai essere visto come gravoso, se ci pensi minimamente, è il comandamento di ringraziare. Perché Dio ci dà motivo di ringraziare in abbondanza, e solo allora ci dice ringraziate. Vogliamo trovare Luca. Luca 17. E inizierò in versetto 11. Allora, questo brano parla di lebbrosi. Uomini che avevano una malattia terribile, che faceva bianco la pelle, era contagiosa, non ci si guariva naturalmente da questa malattia. E visto che era una malattia da cui non si guariva, chi era lebbroso in quell'epoca doveva vivere lontano da tutti gli altri. Non fu permesso di avere contatto umano con altre persone. Non poteva stare in paese. Allora, loro vivevano, non so se loro stessi, perché c'erano sempre alcuni di loro, costruivano delle casette al di fuori dalla città e vivevano fuori la città. Quindi, se un papà prendeva questa malattia, non fu mai più permesso di entrare in paese e vedere sua famiglia. Loro venivano e stavano tipo a 5-10 metri e da lì poteva parlare. Non potevano mai più abbracciare i figli o la moglie, non poteva entrare in casa. Era una malattia che ti condannava a una vita brutta. Loro vivevano al di fuori. E spesso se dovesse venire un esercito nemico, li lasciavano stare. Sapevano che erano come dei morti vivi, o vivi morti. E quindi era una malattia terribile. Era una condanna ad una vita esclusa da ogni contatto umano, se non con solo altri lebbrosi. Allora, con quello, versetto 11. Ora venne che nel suo cammino verso Gerusalemme, questo di Gesù, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza. Si fermarono a distanza perché non erano permessi di andare vicino a Gesù. Quindi Gesù lì, forse 10 metri, Gesù, loro avevano sentito di lui, sapevano di lui, ma non furono permessi di avvicinarsi. Signore Gesù! Loro gridavano a lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Loro sanno che questo Gesù era da Dio, era potente, non capivano tutto, ma qualcosa capivano. Abbi pietà, noi non meritiamo, ma abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Perché diceva quello? Perché secondo la legge data a Mosè, un lebbroso guarito doveva presentarsi al sacerdote che guardava la sua pelle pulitissima senza più avere queste macchie bianche, diceva: ti dichiaro pulito. Aspetta 7 giorni, ti controllo ancora, dopo 7 giorni tornava: ok, tu sei pulito, puoi rientrare in società. Quindi Gesù stava dicendo: Gesù, abbia pietà di noi, andate a presentarvi ai sacerdoti. Lui sta dicendo: abbiate fede in me, andate a dichiararvi puliti. E loro erano coperti di la lebbra. E loro si sono messi ad andare verso il sacerdote perché avevano fede. Infatti, dice, e avvenne che mentre se ne andavano, quindi un atto di fede, furono mondati, furono guariti, furono resi puri. Tenete conto che il loro andare era: noi crediamo che tu ci guarirai, e ci dici di andare a mostrarci come già purificati, saremo purificati prima di arrivare. E sono partiti, infatti, nel cammino Dio ha purificato loro. Quindi un miracolo, una cosa, ma quanti anni avevano vissuto prigionieri di questa malattia? E versetto 15 e 16 dice, e uno di loro, quanti erano? Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, perché adesso poteva avvicinarsi a Gesù, ringraziandolo. Ora, questi era un samaritano. È incredibile. 10 lebbrosi guariti miracolosamente e solamente uno di loro torna. Quando si considera quanto era terribile questa malattia, non era una malattia dove tua moglie e i figli stavano accanto al letto curandoti, stando accanto a te. Tu non potevi toccarli, non potevi stare in casa con loro. Anni, anni, anni. Che grande questa guarigione. 1 su 10 è tornato a ringraziare Gesù. Ed era perfino un samaritano, un popolo che c'era odio fra loro e i giudei. E Gesù era giudeo. E Gesù a questo dice, 17, Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti i 10? Ma Gesù sapeva. Sapeva che la sua parola potente avrebbe guarito tutti i 10. Ha visto solo uno guarito, ma lui sapeva che con la sua potenza aveva guarito 10. Ma non sono stati guariti tutti i 10, ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. Ovviamente gli altri erano giudei. E disse a questi, a questo uomo: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Tu non sei solo guarito, tu sei salvato, tu sei perdonato, tu sei ora un figlio di Dio. Allora, 10 furono guariti, 1 è stato salvato. Una cosa meravigliosa per quell'uno, una cosa terribile per i 9, perché al giorno di giudizio erano ancora più colpevoli. Avevano avuto una guarigione incredibile, ma che importa alla luce dell'eternità? Se noi facciamo un po' di calcolo, questo era circa 2000 anni fa, giusto? 2000 anni circa. E supponiamo che erano tutti adulti. Quindi, chi ha vissuto un altro 10 anni, chi 20, chi 30? Ah, 10, 20, 30 anni, contatto con le persone, in vita normale, che bello, che bello, che bello, ma sì, ma adesso 1900 rotti anni di tormento giorno e notte per quelli 9. Ma che cambia qualche anno di vita normale se poi hai un'eternità di tormento? Uno è tornato la sua fede. Come potevano dimenticare di tornare a ringraziare Gesù, colui che era la fonte della loro guarigione? Allora, in Romani 1, pensando al discorso di gratitudine e di essere riconoscenti, quando Paolo riscrive il peccato di fondo nella società peccaminosa in cui viviamo, e questo è valido in tutto il mondo, descrive molto specificamente questo peccato. Leggo primo Romani 1:21, perché parlando degli uomini, pur avendo conosciuto Dio, ogni persona nel mondo conosce Dio. Non lo conoscono in modo personale, non lo conoscono Salvatore, ma sanno che esiste, ogni persona. Loro sanno perché. Ci sono vari motivi che tutti sanno che c'è un Dio. Conoscete prima ragioni, primi motivi. Se tu vedi una libreria piena di libri, tu sai qualcuno ha stampato quei libri, qualcuno ha messo sulla libreria, qualcuno ha messo i libri lì. Tu lo sai. Non credereste in tutta la vita che fosse lì per caso. Nessuno crederebbe che quello fosse lì per caso. Se tu vedi una sedia, se tu vedi un mobile, se tu vedi un impianto elettrico con le luci, nessuno crederebbe che è lì per caso. Tutti sanno che tutto ciò che c'è, fatto con ordine, c'è perché qualcuno ha fatto. Allora tutti sanno che c'è un Dio. Negano, ma lo sanno dentro e per questo sono colpevoli. Poi c'è un altro motivo che tutti sanno. Romani 2 spiega la coscienza. Tutti hanno una coscienza. Tutti sanno che certe cose sono sbagliate. Sanno che è sbagliato uccidere, fare del male. Lo possono fare addormentare la coscienza. E dopo anni possono non sentirla più. Ma tutti sanno. Perché Dio ha messo una parte della sua legge abbastanza per far capire la colpa sul cuore di ogni persona. E tutti hanno una coscienza. Come ho detto, possono far addormentare questa coscienza, ma ce l'hanno. Quindi sanno che c'è un Dio. Allora, pur conoscendo che c'è un Dio, pur vedendo la sua potenza e divinità nella creazione, le cose create, non lo avevano onorato come Dio, né lo avevano ringraziato come dovevano. Questo è il peccato di base. Leggo di nuovo Romani 1:21 e dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Quindi non ringraziare Dio come Dio è un peccato di fondo in tutto il mondo. E uno dei peccati più gravi è un peccato caratteristica di un non credente. E questo è importante capire. Non essere riconoscente è un segno che uno è morto nei suoi peccati. Non dovrebbe mai rispecchiare la vita di un credente. Primo Tessalonicesi 5:18: in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. Prima, versetto 17, ci comanda di gioire sempre, rallegratevi, gioire sempre. E poi in ogni cosa rendete grazie. Nell'Antico Testamento vediamo questo. Ricordate che i giudei dovevano fare i sacrifici per il peccato? Ma oltre al sacrificio per il peccato, c'era un altro tipo di sacrificio. Ed era il sacrificio di ringraziamento. O sacrificio di riconoscenza, dipende quale traduzione usi. E questi sacrifici di riconoscenza loro portavano, per esempio, quando c'era la raccolta, portavano la prima parte della raccolta a Dio e lo mettevano davanti all'altare dicendo: Signore, questa raccolta è da te, tutto da te, grazie. Quindi questi sacrifici serviva per aiutare loro a ricordare che tutto era da Dio. Cosa facciamo noi al culto per ricordarci che tutto è da Dio, soprattutto ogni benedizione spirituale. Loro facevano un sacrificio di grano, olio, sacrificio di riconoscimento, di ringraziamento. Cosa facciamo noi? Cos'è la cena del Signore? Pane e vino? È un sacrificio che stiamo sacrificando Cristo di nuovo a Dio? Lo è? No, perché no? Hai ragione, perché no? Perché Gesù, così dice in Ebrei, è stato sacrificato una volta per sempre. Quindi non si può risacrificarlo. Allora, se non è un sacrificio, e non è, allora che cos'è? Un ricordo che Lui è morto per noi e quindi ogni benedizione viene tramite Lui. È un ricordo per aiutarci a ricordare che ogni benedizione viene da Cristo. Di nuovo, 1 Tessalonicesi 5:18. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Rendete grazie in ogni cosa, sempre, in ogni circostanza, tranne non per il nostro peccato, ma in ogni cosa che Dio permette nella nostra vita, dobbiamo sempre ringraziare. E ci sono sempre motivi per ringraziare in ogni situazione. Allora, ricordate che non essere grato è una caratteristica di una persona non salvata, una persona che non conosce Dio. Vediamo questo in 2 Timoteo 3. Paolo a Timoteo sta elencando come saranno gli uomini malvagi alla fine del mondo. E lui dice, leggo 2 Timoteo 3:1, ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini, parlando degli uomini non credenti, saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, e va avanti. Avete notato? Una delle caratteristiche degli uomini malvagi negli ultimi giorni saranno ingrati, non riconoscenti come natura. Più una persona è malvagia, più è ingrata. Ecco perché non è strano quando persone non salvate si lamentano sempre. Sono amareggiati, arrabbiati, ingrati, pretendono che tutto vada bene e stanno male quando le cose non vanno come vogliono loro. L'uomo senza Dio a che cosa attribuisce le cose buone nella sua vita? A che cosa attribuisce le cose buone che succedono? Successo, una bella qui, una bella cosa. Varie cose, ma a che cosa? Alla fortuna? Il caso, cosa? E poi le sue capacità. Io ho lavorato tanto, io mi sono impegnato e mi è venuto bene. Poi grazie un po' alla fortuna. Ma non a Dio. Non a Dio. Non riconosce il suo creatore. Quanto diverso per chi è salvato. Noi sappiamo che Dio è all'opera, Dio ha un piano divino che riguarda l'eternità, tutto ciò che succede nella nostra vita è diretto da Dio per il nostro bene e la nostra crescita e per la gloria di Dio. Egli dirige tutto per il suo traguardo sovrano, una verità meravigliosa in Romani 8:28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Perché cooperano? Perché sta Dio dietro le quinte, gestendo tutto. Dio controlla tutto, in modo che tutto produce il suo bene eterno in noi. Ecco perché 1 Pietro 4:12 dichiara, carissimi, se mai facciamo un'altra traduzione della Bibbia, mettiamo la parola che sarebbe dal greco qui. Amatissimi. Amatissimi. Non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Dio è in controllo e usa le difficoltà, le prove di fuoco per il nostro bene. Non è strano. È quello che Dio sta facendo per conformarci all'immagine di Cristo. Prima per far arrivare a Cristo. Chi sta cercando Dio non è mai una strada facile. Non si arriva a Cristo senza grande scombussolamento. Perché quando uno cerca Dio, deve passare tramite il fuoco di riconoscere veramente la sua disperazione e bisogno di un Salvatore. Allora, se non essere riconoscente è una caratteristica di un non credente, dobbiamo riconoscere che spesso noi credenti cadiamo nel peccato di non essere riconoscenti. Noi dovremo essere grati a Dio, dovremo ringraziare Dio per ogni benedizione, anche per le piccole benedizioni, perché è tutto da Dio. Credo che questo motivo vediamo in 1 Pietro 4 che Paolo dichiara che possiamo mangiare del tutto se, qualcuno ricorda la condizione? Se è preso con rendimento di grazie. Cioè noi dobbiamo, la Bibbia ci comanda di ringraziare Dio prima di mangiare, non come formula, non come tradizione, perché dobbiamo riconoscere, io ho da mangiare oggi perché Dio mi ha provveduto questo. Non perché ho lavorato, ci vuole poco e non puoi lavorare. Ci vuole poco e non c'è cibo. Ci vuole poco e non hai la salute di poter mangiare. E quindi perfino ogni pasto bisogna ringraziare Dio, per ogni pasto, per ogni spuntino. Nel tempo della Bibbia ringraziare faceva parte del culto. In 1 Corinzi 14 Paolo sta insegnando alla chiesa lì, che avevano tanti problemi, pieno di orgoglio, su come usare i doni spirituali. E c'erano delle persone che parlavano un'altra lingua. Magari qui potrebbe essere uno che parla cinese. E lui sta dicendo che non devono stare lì e parlare in cinese se non c'è nessuno lì che parla cinese o che può tradurre, per noi serve in italiano. Che nessun altro potrebbe. E notate in 1 Corinzi 14, 16-17, quello che dice. Perché quando dice con tuo spirito parlando una lingua che gli altri non capiscono. 16. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà amen a che cosa? Al tuo ringraziamento, perché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti tu puoi anche rendere un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Se noi notiamo lì in mezzo all'insegnamento su non usare una lingua sconosciuta davanti agli altri, però notate quello che si fa al culto. Si fa un bel ringraziamento. Cioè persone a turni ringraziano Dio per le benedizioni che hanno. Voglio incoraggiarvi tutti ad avere questo tipo di cuore. Chiaramente nella società in cui viviamo è molto raro trovare chi ha un cuore che abbonda in ringraziamento. Piuttosto c'è molta scontentezza e lamentarsi. Viviamo in un'epoca in un posto in cui non manchiamo nulla. In Italia non ci sono tanti che veramente hanno fame. In mezzo a noi non c'è nessuno. Non c'è tanta gente che letteralmente vive per strada nel freddo. Esiste, ma non fra di noi. Viviamo dove c'è tutto quello che serve, eppure le persone solitamente non sono riconoscenti. Forse sarebbe più facile se fossimo disperatamente poveri. Perché a quel punto, se capita un pezzo di pane secco, uno è riconoscente. È un peccato terribile quando credenti sono agitati o stressati o scoraggiati perché le cose non vanno come vogliono loro, come se meritassero meglio. Cioè, scusate, se io so di non meritare niente di bene e mi arriva 10 di beni ed io so di non meritare neanche uno, io non mi lamento che non mi sono arrivato 20 di beni. Sono grato che mi sono arrivati 10 quando non meritavo neanche uno. Ma se io credo di meritare 20 e mi arrivano 10, credo falsamente, non posso essere contento con quelli 10. Per il semplice fatto, se tu hai un lavoro e prendi 1400 al mese, e arrivi al giorno della busta paga e il tuo dottore ti dà 700, e tu hai stipulato con lui un contratto di 1400 e ti dà 700, tu non sei contento con quel 700. Non dice, oh grazie, tu sei agitatissimo che ti ha dato meno di quello che tu meriti. Va bene, umanamente forse meriti dal dottore, ma davanti a Dio cosa meriti tu? Cosa meriti tu? In realtà il tuo cuore dovrebbe abbondare tanto con ringraziamento che abbonda alla gloria di Dio. Infatti la grazia di Dio che salva produce ringraziamenti a Dio. Un vero credente deve abbondare in un ringraziamento come stile di vita. Quanto è triste quando credenti sono scontenti, quando brontolano, quando non sono contenti con le loro circostanze, quando vogliono che Dio cambi le cose. Vogliono diversi di quello che hanno. Piuttosto dovrebbero essere ricolmi di gratitudine per l'immensa grazia di Dio che già hanno. In 2 Corinzi 9, se volete vedere, ma è un versetto solo, ma vedremo. No, andiamo lì. 2 Corinzi 9, versetto 11. Paolo ci ricorda della grandezza di Dio e della sua ricchezza e come Dio usa, versa su di noi la ricchezza su coloro che danno per lui. Questo brano sta parlando di dare quello che abbiamo, ma notiamo quello che Paolo dice in versetto 11. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità. Quando tu dai, qui sta parlando di soldi, non è limitato ai soldi. Quando tu dai soldi, quando dai tempo, quando dai te stesso, tu sarai arricchito. Tu sarai arricchito. In altre parole, tu non puoi dare più di quanto riceverai da Dio. Per esempio, Luca 6:38, date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno. Perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. Semini scarsamente raccoglierai scarsamente, semini abbondantemente raccoglierai abbondantemente. Quando tu dai, Dio darà a te, non sempre la stessa cosa che hai dato. Non è che se tu dai 100 euro riceverai 200 euro, no, non sta dicendo quello, ma se tu dai 100 euro riceverai una quantità stragrande di benedizioni. Spesso Dio ti lascerà povero, però ti arricchirà spiritualmente. Tu non puoi dare più di quanto tu riceverai indietro. Non si può dare troppo a Dio, perché quanto tu dai, tu riceverai ancora di più. Come dico, non sempre la stessa cosa, ma sempre di più grande valore. Allora, che cosa succede quando diamo con liberalità? Che cosa succede quando diamo con gioia liberalmente a livello di sacrificio? 2 Corinzi 9, 11 ancora. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Le nostre buone opere qui nel campo di dare producono rendimenti di grazie a Dio. Dio vuole i nostri ringraziamenti. Dio condanna la razza umana perché gli uomini non sono riconoscenti. Non essere riconoscente vuol dire non riconoscere che Dio è la fonte di tutto ciò che hai: materiale, capacità, salute, persone e benedizioni spirituali. Tutto ciò che hai di buono viene da Dio. E vuol dire che dobbiamo riconoscere tutto, perché noi non meritiamo nulla. Non ringraziare Dio, non abbondare in ringraziamento, è un peccato molto grave. Molto grave. In cielo ringrazieremo Dio per tutta l'eternità. Perciò se tu sei veramente salvato, bisogna iniziare già ora. Infatti, troppo spesso la salvezza non è gioiosa per il semplice fatto che viviamo con la testa in giù. Ma se abbiamo una prospettiva celeste, vedremo le benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo e non possiamo non abbondare in ringraziamento. Allora, vado avanti in questo brano. Leggo ancora 11 e poi 12. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, stavano aiutando dei credenti bisognosi, ma produce un'abbondanza di ringraziamenti verso Dio. Quando quei credenti bisognosi vedono l'abbondanza del tuo dono, riconosceranno che Dio è all'opera in voi. Questo è da Dio. Signore, questo dono così generoso è da te. Tu sei all'opera in quelle persone. Tu li hai salvato. Grazie a te, oh Signore, più che per i soldi. Grazie per la tua opera nei loro cuori. Grazie per la tua opera nei loro cuori. E Paolo conclude, versetto 15, dicendo: ora sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Ha dato il dono di Gesù Cristo per salvarci. Questo ha prodotto questo cuore di liberalità, che poi ha prodotto negli altri rendimento di grazie. Trovate ora Efesini 5. Efesini 5. Allora, il nostro parlare dovrebbe essere pieno di ringraziamenti. In altre parole, noi dovremmo ringraziare in tutte le nostre conversazioni. Leggo Efesini 5, 3 e 4. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sia neppure nominato fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, della parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, tutte cose che non devono trovare spazio nella nostra vita e nelle nostre conversazioni, ma non bisogna avere spazio vuoto. Non bisogna dire a un figlio non fare quello e lui deve solo stare lì facendo niente. Quando si toglie il male, bisogna sostituire con il bene. E qual è il bene da sostituire al posto di quel male? Ma piuttosto abbondi il ringraziamento, il rendimento di grazie. Piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Dio ci comanda di abbondare nel rendimento di grazie, soprattutto a Dio e anche gli uni agli altri. Un frutto di un vero uomo di Dio è che quell'uomo abbonda nel ringraziamento giorno per giorno in qualsiasi circostanza in cui si trova. Per essere un vero uomo di Dio o donna di Dio non serve una laurea in teologia, serve un cuore che trabocca nel ringraziamento. Un vero uomo di Dio non è qualcuno che conosce tanta dottrina e magari riesce a lavorare il tempo pieno, non ti fa uomo di Dio. Avere un cuore che trabocca nel ringraziamento è un aspetto fondamentale per essere un uomo di Dio. Efesini 5, 18 a 20 è un comandamento di come vivere la vita cristiana. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore a Dio, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre. Dobbiamo vivere in modo che stiamo continuamente parlando gli uni gli altri delle cose di Dio, cantando, che è un altro modo di descrivere avere gioia, e poi rendendo continuamente grazie a Dio. Tutto il giorno, un vero credente ringrazia Dio tutto il giorno. Ringraziamento perciò è la caratteristica fondamentale per un vero credente. Un vero credente dovrebbe abbondare in ringraziamento per la misericordia di Dio che ci ha salvato. Dovremmo ringraziare Dio in ogni circostanza. E se, ascoltate questo, se stiamo camminando nello Spirito Santo, se stiamo camminando guidati dallo Spirito Santo, saremo riconoscenti. E se non siamo riconoscenti, è una chiara prova che noi non stiamo camminando in sottomissione allo Spirito Santo. Se tu non stai abbondando in ringraziamento, tu stai camminando nel peccato. Non c'è altro da dire. E quanti comandamenti chiari di abbondare nel ringraziamento. Chi non abbonda nel ringraziamento, in quel momento sta camminando nel peccato. Non avrà frutto dallo Spirito. Non avrà gioia. Non avrà pace. Non avrà bontà. Non avrà pazienza. Non avrà amore. Non si può camminare in ribellione e godere il frutto dello Spirito. Si può impegnarti per il regno. Puoi studiare la Bibbia. Puoi pregare. Ma non sarai nello Spirito Santo, non sarai ripieno dello Spirito e non avrai frutto dello Spirito. E la soluzione non è di leggere più la Bibbia e andare a evangelizzare di più e fare di più. La soluzione è di ravvederti. Molto semplice. Filippesi 4. Dopo Efesini c'è Filippesi, arriviamo al capitolo 4, versetto 6. Dio sa che la vita è piena di problemi, è in controllo. Allora egli dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Con ringraziamento. Anche quando ci troviamo in situazioni pesanti, che potrebbero facilmente, umanamente, produrre ansia. Non siate in ansia. Portate le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica, sempre accompagnate con ringraziamenti. State cominciando a vedere quanto è importante per un vero credente di ringraziare Dio? Colossesi 2, 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede che vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamenti, con ringraziamento. Dobbiamo abbondare in ringraziamento. Questo comandamento viene ripetuto e ripetuto e ripetuto nella Bibbia. Se tu non stai abbondando in ringraziamento, tu stai camminando nel peccato. Indipendentemente dalle tue circostanze. Capitolo Colossesi 3:15. La pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Non essere ansiosi non dovete essere stressati, piuttosto lasciare regnare nei vostri cuori la pace di Dio e siate riconoscenti. Non dovete pensare che Paolo poteva dire questo perché Paolo aveva una vita facile. Dove era Paolo quando ha scritto Filippesi? E anche Colossesi. Dove era? Era in carcere. Paolo non aveva una vita facile. Non parlava come studioso che viveva in qualche istituzione e scriveva lettere dottrinali, non capendo la vita vera. Paolo ha sofferto più probabilmente di tutti noi messi insieme, letteralmente. E Paolo abbondava in gioia e nel ringraziamento. Ma non finisce là. Colossesi 4:2, cioè andando avanti. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Ringraziamo. Questo è l'insegnamento della Bibbia. Possiamo e dobbiamo ringraziare sempre. Forse tu mi diresti sì, ma ci sono situazioni in cui non c'è da ringraziare Dio. Allora, come pastore, pensando dalla mentalità di pastore, potrei dire un pastore, che questo non sono io, grazie a Dio, un pastore che si trova con davanti a sé una chiesa piena di problemi, allora sarebbe difficile ringraziare. E io conosco un pastore che ha vissuto così. Si chiama l'Apostolo Paolo. Pensiamo alla chiesa di Corinto. C'era del tutto lì dentro. C'era fornicazione, c'era giudicare l'uno l'altro, c'era ubriachezza, c'era disprezzare gli altri. C'era del tutto in quella chiesa. Divisioni, del tutto. Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 3 e 4. Paolo sta scrivendo una chiesa piena di problemi. E cosa scrive? Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 3 e 4. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio. Come? Ma per che cosa poteva ringraziare Dio continuamente per quella chiesa piena di problemi? Lo dice lui. A motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Non ringrazia Dio per come camminano bene, perché non camminano bene. Ringrazia Dio perché la grazia di Dio nella salvezza è stata data a loro. Lui dice, io ringrazio Dio, perché voi siete salvati. Subito dopo inizia a riprendere loro per i loro tanti peccati. Però prima di riprenderli, ringrazia Dio per loro, per la salvezza che avevano in Gesù Cristo. Perché Paolo sapeva che i problemi passerebbero, ma la salvezza no. Paolo sapeva che colui che aveva iniziato una buona opera in loro avrebbe portato a compimento fino al giorno di Cristo. Ci sono tanti altri esempi di ringraziamenti. Il tempo non ci permette di guardare tutti. Assolutamente no. Vi leggo ancora uno. Giovanni 11. Gesù sta davanti alla tomba di Lazzaro. La gente piange. Maria e Marta tutto attristate. Fanno cordoglio. Allora, leggo Giovanni 11, da 39. Gesù disse, togliete via la pietra che chiudeva la tomba. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché è morto da 4 giorni. E Gesù le disse, se non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ed essi dunque tolsero la pietra al luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse, Padre, ti ringrazio che tu mi hai esaudito. Ti ringrazio. Gesù ringrazia il Padre. Allora Gesù è Dio, come il Padre. Visto che la volontà del Padre e la volontà di Gesù è la stessa cosa, ma serviva a Gesù ringraziare il Padre? Gesù ci sta dando un esempio perfetto. egli ringrazia il Padre per il privilegio di svolgere questo ministero davanti a loro, di glorificare Dio e di mostrarsi glorioso come chi è Dio che può risuscitare i morti. E poteva anche ringraziare il Padre che Gesù stesso morirebbe per redimere i peccatori. Gesù era sempre pieno di ringraziamenti al Padre. Quando ha diviso il pane e il pesce, cosa ha fatto? Tanti, tanti esempi. Gesù era pieno di ringraziamenti e noi dobbiamo essere pieni di ringraziamenti. Allora, immagino che come me tu stai pensando: io non sono sempre pieno di ringraziamenti. E se tu non stai pensando quello, c'è un problema con te. Perché nessuno di noi abbonda in un ringraziamento quanto dovremmo. Allora, di solito quando noi non ubbidiamo ad un comandamento di Dio è perché ci sono ostacoli nella nostra vita. Tu hai mai pregato: oh Signore, aiutami a non fare quello più? Oppure aiutami a fare quell'altro giusto, eppure non lo fai quello giusto e continui a fare quello non giusto, nonostante che stai implorando Dio e ti stanchi di pregare perché sembra inutile? Di solito quando Dio apparentemente non risponde ad una preghiera è perché abbiamo un ostacolo, abbiamo qualche peccato che ostacola la risposta. E noi stiamo pregando per questo e non stiamo togliendo quello, l'ostacolo. Allora, voglio menzionare 8 ostacoli ad una vita piena di ringraziamento. 8 ostacoli. Il primo ostacolo è di non essere veramente salvato. Magari uno ha fatto una professione di fede, ha pregato, credeva di essere salvato, ma magari era una cosa di emozioni, non aveva capito, non era da Dio e non ha un cuore rigenerato. Allora bisogna fare a quel punto, secondo Corinzi 13:5, esaminatevi voi stessi per vedere se siete nella fede. Bisogna esaminarsi. Vai a chiedere a qualcuno. Parlo con qualcuno maturo che può aiutarti ad esaminarti per vedere, ma ho frutto di essere salvato? Primo ostacolo, non essere veramente salvato. Secondo ostacolo ad una vita piena di ringraziamento è di dubitare Dio. Dubitare che Dio sia veramente in controllo. Dubitare oppure non sapere, o sapere ma non ricordare. Non pensarci. Dubita la potenza di Dio di controllare tutto. Dubita la saggezza di Dio di gestire tutto. Perché se tu hai dubbi su Dio, non puoi essere riconoscente. Dubita che quello che Dio permette nella tua vita porterà a bene. Dubitare perciò, Romani 8:28. Se tu dubiti che Dio sta usando questa prova terribile per il tuo bene, non puoi essere riconoscente, perché noi non vediamo quello che Dio fa. Molto spesso Dio non ci permette di vedere quello che sta facendo con una prova. Lui sa ma non ci mostra, e dobbiamo avere fede. E se io non ho quella fede e dubito che Dio stia usando questa prova per me, è solo successo nella mia vita, allora non posso ringraziare Dio. Se tu sai e tieni ben presente nella tua mente che Dio è in controllo, allora puoi abbondare nel ringraziamento qualsiasi sia la tua circostanza. Un terzo ostacolo ad essere riconoscente è l'egoismo. Egoismo. Quando, se posso dire l'egoismo in modo semplice, l'egoismo è quando tu vuoi che la tua volontà sia fatta. Ok? Tu vuoi quello che vuoi. Si potrebbe, una persona egoista dovrebbe pregare, non è che dovrebbe pregare, ma la sua preghiera onesta sarebbe: sia fatta la mia volontà. Ed è abominevole. tu vuoi quello che vuoi più di quanto vuoi la volontà di Dio che sia fatta. Tu vuoi che Dio si adopera per darti quello che vuoi tu. Ma se tu sei così, non sarai riconoscente. Una persona egoista non è mai... Non è mai... Cos'è non è mai? Una persona egoista non è mai contenta. Una persona egoista non è mai contenta. Lui chiede 10, gli dai 20 e lui vuole 30. Lui chiede 10, gli dai 20, non è contento con 20. Una persona egoista non è mai contenta. Vuole sempre qualcosa che non ha. Vuole meno problemi. Vuole una vita più facile. Vuole più piacere. Vuole quello che vuole. E così non sarà riconoscente. In contrasto, se tu hai la posizione che tu vuoi solo che la volontà di Dio sia fatta, se tu hai fede che Dio ti dà quello che Lui vuole per te e sarà giusto, anche se molto meno di tutti gli altri, allora tu sarai riconoscente. Arriviamo ad un quarto ostacolo all'essere riconoscente, e questo è l'essere confermato al mondo. Se tu vuoi quello che il mondo ti offre, se tu cerchi la tua soddisfazione o nelle cose, o nelle persone, o nella fama del mondo, o nell'approvazione degli uomini, o nelle cose materiali, o nei piaceri, o nelle esperienze del mondo, non sarai mai grato, perché non sarai mai contento, perché per quanto tu puoi ottenere di queste non solo cose materiali, ma situazioni, esperienze, ci sono sempre altre che non avrai ancora. Allora non sarai riconoscente. Un quinto ostacolo all'essere riconoscente è uno spirito pronto a criticare. È un atteggiamento negativo. Oppure una vita piena di negativismo, di amarezza. Come si arriva ad avere una vita così? Si arriva ad essere così quando si crede di meritare più di quello che si ha. Quando tu vuoi controllare la tua vita e ti rendi conto che non puoi controllare tutto, ti turba, ti agita, non hai pace, sei negativo. Ascoltatemi. Avere uno spirito critico è un terribile pericolo spirituale. Chi ha uno spirito critico, uno spirito pronto a criticare, un atteggiamento negativo verso la vita, non potrà mai avere vera gioia, non avrà mai vera pace, non crescerà spiritualmente se è salvato. Uno così vede quasi tutto in modo negativo, non riesce a godere le benedizioni che ha, perché sempre c'è sempre qualcosa che non gli va. Chiaramente una persona così non sarà riconoscente. E se tu riconosci te stesso in questo atteggiamento, magari poco, renditi conto che sei su una discesa che diventa sempre più ripida e ti porta in giù. Ravvediti al più presto, confessa il tuo peccato a Dio, impegnati con cuore umile ad essere una persona riconoscente, sapendo che non meriti alcun bene e sei ricolma di beni. Un sesto ostacolo ad essere riconoscente è l'impazienza. Essere impaziente. Nel parere di una persona impaziente, Dio non sta facendo le cose abbastanza velocemente. Io voglio lavoro e lo voglio adesso, mi serve adesso. Voglio che questo problema sia risolto. Non ho aspettato già troppo. Non sa Dio che mi serve adesso? Perché ancora ho questa prova? È già tanto tempo. Dio avrebbe dovuto risolverlo già. Questo è un cuore impaziente. Non è una questione di voler tanto. È che uno, quello che uno vuole, vuole adesso. Non vuole aspettare più. Chi ha così, ha il suo programma. E non vuole aspettare il programma di Dio. Persone così vogliono che Dio si metta da fare ad adempiere il loro programma. E se tu sei così, devi ravvederti, perché ti stai innalzando al di sopra di Dio. Come se Dio esistesse per te. Pensateci. L'impazienza vuol dire credere che Dio dovrebbe farti le cose quando vuoi tu. Che Lui esiste per te. Questo è molto grave. È molto grave come peccato. E chiaramente non solo non puoi essere riconoscente, ma ti allontana da Dio. E invece di dire, Signore, sia fatta la tua volontà nel tuo tempo. E dammi la pazienza di rispettare quanto sarà, sarà. Mi fido di te. Mi fido di te. Un settimo ostacolo all'essere riconoscente è uno spirito tiepido, un cuore tiepido. In altre parole, mancanza di zelo per Dio, mancanza di diligenza, freddezza nella preghiera, mancanza di zelo nell'adorazione, una vita in cui si spreca tempo con sciocchezze, un'indifferenza spirituale. Tutto questo rende il cuore freddo e ammazza la gratitudine. Chi è tiepido spiritualmente non avrà mai un cuore che abbonda in ringraziamento. Al contrario, quando ti impegni nella parola e nella preghiera, quando ti impegni ad adorare Dio, focalizzando sulle sue qualità e le sue opere, e quando ti impegni a vivere per servire Lui e per promuovere il suo regno, sarà naturale ringraziare Dio. Un ultimo, l'ottavo ostacolo all'essere riconoscente è la ribellione. La ribellione contro Dio. Per esempio, la ribellione è quello spirito arrabbiato. Ah, spesso non si dice con Dio, ma in fin dei conti è con Dio. Arrabbiato con come sono andate le cose. Perché non sono andate come volevo io. E sono arrabbiato con la provvidenza di Dio. Succede, per esempio, quando succede quello che non volevi. Quando uno perde il lavoro, muore uno caro, non si arriva a un traguardo che si voleva avere. Si arrabbia con Dio. Anche se non lo dici così. E questo stato di ribellione rende impossibile essere riconoscente. Rende impossibile avere il frutto dello Spirito. Ciò che dobbiamo capire. Di tutti questi 8 ostacoli, cioè il primo va bene in categoria per conto suo, ma tutti gli altri, dubbi, egoismo, spirito pronto a criticare, l'impazienza, uno spirito di cuore tiepido, ribellione, dobbiamo capire che sono tutti peccati. Sono peccati. Questi peccati distruggono la vita cristiana. Se uno continua in questi peccati, diventa chiaro che quella persona non è veramente salvata. Distruggono la vita, distruggono la famiglia e distruggono la chiesa. Una persona così si autodistrugge, rovina la propria famiglia e danneggia, se sono più di uno, comincia a distruggere la chiesa. Se tu riconosci qualcuno di queste caratteristiche nella tua vita, sappi che tu sei in grave pericolo. In grave pericolo. Non aspettare. Rivolgiti subito a Dio con cuore umile. Non parti dalle prediche, sì, dovrei cambiare. No, la tua condizione è grave. È gravissimo. Rivolgiti a Dio umilmente, confessando il tuo peccato, chiedendo a Lui il perdono e di purificarti. Noi abbiamo tanto, ma tanto, ma tanto per cui essere riconoscenti. Dio Santo al di sopra di tutto e di tutti, e perciò Dio perfetto in tutto, Dio ha scelto di amarci. Dio ha scelto di usare bontà è misericordia e amore nei nostri confronti. Pur sapendo quanto siamo peccatori, noi, indipendentemente dalle circostanze terrene, possiamo ringraziare Dio profondamente tutto il giorno, tutti i giorni. Cosa possiamo dire poi del dono di Gesù Cristo? In Lui abbiamo il perdono. In Lui abbiamo la vita eterna. E se non ce l'hai, puoi averla. In Lui abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. In Cristo abbiamo l'eredità eterna riservata per noi in cielo. In Cristo abbiamo una speranza viva che non deluderà mai. In Cristo abbiamo vittoria sul peccato, vittoria sulla morte. Abbiamo il sigillo dello Spirito Santo. Abbiamo la promessa che Dio farà sì che tutte le cose collaborino per il nostro bene. Abbiamo la parola di Dio e lo Spirito Santo per guidarci in questo cammino, mentre aspettiamo di entrare nella gloria di Dio. Alla luce di tutto questo, il comandamento di abbondare in un ringraziamento e di rendere grazie continuamente non è gravosa. Anzi, è un meraviglioso privilegio, perché siamo così benedetti che non c'è tempo di ringraziare Dio per tutto. Allora, tu puoi ringraziare Dio ogni giorno per quello che dice Filippesi 2,13: Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Tu puoi ringraziare Dio perché Dio è all'opera. Se tu sei figlio di Dio, è all'opera in te. Se ti sta chiamando, è all'opera in te. Ricordando questa meravigliosa verità, ci permetterà di fare ogni cosa, come dice il versetto seguente, senza mormorare e senza dispute. Allora, con quello, vorrei pregare. O Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua misericordia e benevolenza verso di noi. Ti ringraziamo, e non ci sono parole adeguate, per il tuo amore per noi in Gesù Cristo, per la promessa che nulla ci separerà dal tuo amore per noi in Cristo. Ti ringraziamo perché Gesù Cristo è morto e risuscitato per noi. Ti ringraziamo perché Gesù Cristo sta alla tua destra ora e intercede per noi come sommo sacerdote e avvocato. Grazie perché tu non permetti mai che siamo tentati o provati oltre le nostre forze. Oh Padre, quanto abbiamo ancora per cui ringraziarti, ma ora io voglio chiederti, ti voglio supplicare di darci un cuore che è molto, ma molto più riconoscente. Aiutaci ad abbondare in ringraziamento. Nei giorni più difficili abbiamo già comunque tanti motivi per ringraziarti. Aiutaci a ricordare nelle difficoltà che le difficoltà stesse sono strumenti nelle tue mani per il nostro bene. Oh Padre, mostraci la gravità del nostro peccato, del peccato dell'egoismo, dello spirito critico, il peccato dell'impazienza, di un cuore tiepido, di un attaccamento al mondo. Mostraci quanto questi sono gravi peccati. Aiutaci a riconoscere e a comprendere che questi peccati sono così gravi che ogni volta che arrivano dobbiamo subito rivolgerci a te. Aiutaci ad abbondare in ringraziamento, perché abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo. Grazie, oh Padre, per la tua misericordia, che sono nuove ogni giorno. Grazie per la tua fedeltà. Grazie per la vita eterna che noi abbiamo in Gesù Cristo. Vita con te per sempre. Aiutaci ad avere cuori riconoscenti. Tu sei degno di essere lodato. Tu sei degno di essere ringraziato. Quando non lo facciamo, pecchiamo. Ti chiediamo perdono perché spesso abbiamo peccato in questo. Grazie, oh, caro Padre, che potevo chiederti queste cose. Perché già in sé è una cosa grandissima, e ti ho chiesto per merito e perciò nel nome di Gesù Cristo. Amen.